uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, bentornati ad una nuova settimana The Soup of the Day. Buongiorno ai miei angeli.
Buongiorno a te.
Che
e
bello,
a tutti.
Mi sento tanto Charlie io comunque. Sono Charlie Nicoletti e con me gli angeli. Va bene, ho detto la stupidaggine, ma questa è l'ultima cosa che dirò stupida, perché oggi siamo serissimi, siamo Super Festival Insider, perché partiamo con le notizie dai festivaloni. Iniziamo con il nostro migliore amico, il Festival di Cannes.
Che tante soddisfazioni ci dà, soddisfazioni in termini di notizie da dare, no?
Esatto.
Ogni giorno ce n'è una.
Certo, soprattutto non ci dà quella essenziale,
esatto.
Cioè i titoli, perché dobbiamo aspettare ancora un po', perché conferenza rimandata al 3 giugno.
Sì, doveva essere il 27 maggio, invece a 3 giugno, come si direbbe, non sciolgono la gloria. E fonti,
no.
Fonti di Variety mi pare dicano che perché quest'anno il programma sarà ancora più grande di prima, cioè proprio, vabbè, io non... Lascio a voi.
Gigantismo ne abbiamo sì. Tantissimo, infatti.
Quando poi, scusatemi, ma dal punto di noi che siamo accreditati sulla carta, dal punto di vista del diciamo delle misure sanitarie che applicheranno, non si sa nulla. Perché ecco, facciamo una piccola parentesina Covid. Già tutto cambia quando definiranno come funziona la questione quarantena, perché come saprete alcuni paesi per esempio prevedono la quarantena se entri in contatto con un positivo, comunque che tu sia vaccinato, doppiamente vaccinato, che tu l'abbia avuto, comunque tipo in Italia per ora se tu sei vaccinato ma entri in contatto positivo i tuoi 10 giorni di isolamento
te li devi fare.
Alcuni altri paesi no. La Francia cosa adotterà? Perché questo cambierà tantissimo le decisioni.
Punto interrogativo.
Allora, per fare solo un esempio dei vari punti interrogativi, oltre il grandissimo e ampissimo programma del Festival di Cannes, che vorremmo capire, ma va bene.
Certo, larger than usual. Che questo vuol dire una cosa sola, concorso con 40 titoli.
Tutti francesi, perché mica ve ne voglio lasciare qualcuno, vuoi vedere un film francese?
Non lo so, però diciamo che non si parla solo di francesi. Sì, insomma, incredibilmente è un anno ricchissimo.
Sì.
Quindi...
sì, non si parla solo di francesi, ma non si parla neanche di ancora di film. Cioè, in questo articolo ci sono tantissime supposizioni, ma nessuna certezza. Quindi, magari metà dei nomi che vengono detti.
Certo, viene dato quasi per certo il nuovo film di Sean Penn, ad esempio.
Ah, vedi.
Che vede lui protagonista accanto ai due figli. E quindi insomma c'è attesa, ecco, un film drammatico, questo dovrebbe essere quasi certo. Poi il resto è nella mente di Fremont.
Titoli si sanno, no? Cioè Annette,
sì, certo.
Si sa, e quello di Verhoeven, perché ormai se lo tira dietro da 19 mesi sto
sì,
film
questi,
lo vedere
questi,
per forza
sì.
Ecco.
Poi ci sono altri titoli che abbiamo detto tante volte che è pieno di francesi quest'anno, quindi insomma qualcuno dovrà metterne. Si parla con insistenza in concorso del film della mia anziana Love, e quello potrebbe essere una quota donne assicurata. Per il resto non so, sarà vedendo le centinaia di film pronti e scegliendo il meglio del meglio, insomma. Speriamo per lui.
Speriamo, infatti, anche per noi, che se poi andremo, almeno avremo delle cose belle da vedere, sperando di avere anche qualcuno da intervistare, perché qui questo è un altro dubbio.
In tutto questo, io devo dire, Angela non ce lo potrà dire dal punto di vista di Venezia, però so da altre fonti di altri festival abbastanza grossi che comunque sta accadendo quello che temevamo, cioè che all'improvviso alcuni film che avevano detto sì sì ci siamo stanno dicendo no no, ma ha chiamato Cannes, cambio idea. Quindi si sapeva che sarebbe finita così, che congelava tutto e poi dopo sbloccava e levava i giocattoli agli altri festival.
E, sì, anche qua as usual.
Eh sì, sì, già normalmente è così, sì, sì,
infatti,
però purtroppo...
Ma comunque il karma è karma, quindi qualcosa succederà.
Chissà esattamente. Infatti, quest'anno non è scontato la decisione. Cioè, un tempo mi rendo conto che se ti chiama Cannes e stai andando a un altro che anche se grande, non è tanto grande quanto Cannes, diciamo che al 99% la risposta è scontata. Quest'anno ancora no, mi sento di dire, nel senso che è ancora tutta una grande scommessa, e quindi non vorrei essere affatto nei panni dei decision makers, in questo caso distributori, sales agent, produttori, a dover prendere questa grande decisione, dire no ad uno e sì all'altro. Ma a proposito di big festivals, l'ho nominato un secondo, Venezia, con Angela in silenzio, io Angelo facciamo un secondo di gossip.
No, perché un secondo di gossip fantastico
perché sono uscite un po' di ipotesi, no?
Di indiscrezioni. Sempre Variety che ci dà tante soddisfazioni, anche lei, anche loro, anche tutti loro. E l'indiscrezione maggiore che è uscita sul Festival di Venezia è che si parla di Dune.
Esatto.
Sono già agitato.
Stai sudando. Sudi sotto il peso dell'hype.
Sotto il peso dell'hype, esatto, bravo, esattamente questo. No, questo sarebbe un colpo fantastico, anche perché è uno dei film più attesi che... Il cui spostamento ha fatto soffrire di più.
Ecco. Infatti ti stavi impappinando per l'emozione, ti vedevo.
E questo sarebbe un regalo grandissimo per tutti i cinefili, per tutti i festivalieri e anche per il mondo del cinema in generale, perché vuol dire che se questi film che sono stati continuamente rinviati cominciano a uscire, vuol dire che si riparte.
E in più aggiungo un hype italianissimo ma validissimo, e che pare che invece si dia per certo, comunque probabilissimo, in concorso Freaks Out di Gabriele Mainetti, che direi abbastanza decisione, che se fosse vera è abbastanza rivoluzionaria, perché comunque parliamo, non sarebbe la prima volta da parte della Mostra del Cinema di Venezia di scegliere un film tra virgolette, faccio le virgolette in aria, di genere all'interno del concorso, però mi piace che si porti avanti una linea di no limiti e muri tra generi, modalità, autori, quindi mi sembra spero sia vero, perché mi sembra veramente molto coerente e quindi viva. Angela, ora puoi tornare, facciamo una pausa perché abbiamo una persona di cui parlare e da ricordare. Fred. L'ho detto, anticipato prima della pausa, purtroppo la scorsa settimana ci ha lasciato un regista, documentarista, autore molto importante, si chiama Pietro Balla, e lascio la parola per ricordarlo ad Angela, perché ecco, lui ha fatto molti documentari visti alla Mostra di Venezia, trasmessi in TV, che spesso aveva girato con un'altra grande regista e documentarista che è Monica Repetto, che era anche la sua compagna.
Eh sì, purtroppo se n'è andato improvvisamente Pietro Balla, che è un regista si diceva un tempo non allineato, ecco, sì. Pietro lo era veramente, perché era un regista assolutamente indipendente, una persona estremamente curiosa, che aveva fatto del cinema una pratica di vita. Ecco, questo era il suo tratto distintivo, nel senso che non si dimenticava mai di essere un autore, di essere un documentarista, e quindi aveva uno slancio nell'osservare la realtà attorno a lui, che è proprio tipico di chi cerca sempre uno spunto, uno stimolo per poi tornare da documentarista a parlare di quella realtà. Insomma, ci mancheranno i suoi film, ci mancherà il suo sguardo, come dicevo prima, assolutamente libero, e anche uno sguardo politico, perché per Pietro fare cinema era un gesto politico, ma non lo si deve immaginare come un regista serioso, perché anzi era una persona assolutamente ricca di umorismo, di ironia, di autoironia, e nei suoi lavori anche questi tratti venivano fuori, no? E poi aveva uno sguardo, come dicevo, libero, nel senso che per lui parlare della ThyssenKrupp, per dire, sì, no? Quindi di un dramma era così importante come fare però per Rai 2 il ritratto di Pappalardo, capito?
Nel esatto, questo è molto affascinante, nel senso che non è, tra virgolette, come dire, così lineare neanche nella sua figura di regista impegnato, e metto le virgolette, no? Nel senso che ha trattato di tutto con un approccio.
Sì, sì, beh questa è una cosa, secondo me, segno di grande intelligenza.
Sì, 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 sì.
Perché non chiudersi, ma essere sempre aperto al nuovo, no? Nel 2019 per Rai 3, insieme a Monica Repetto, ad esempio, ha fatto una serie di ritratti straordinari che si chiamano Il corpo dell'amore, dedicato al tema della sessualità legata alla disabilità. Ecco, era sempre avanti, no? Però poi nello stesso tempo era curioso di altro. Per esempio, l'ultima volta che l'ho visto, siamo stati assieme, mi ha detto: ah, ma io sono tanto interessato al mondo degli influencer. Perché secondo me sbagliamo ad avere un atteggiamento snobistico verso questo mondo, perché invece dovremmo analizzarlo a fondo, dovremmo capire quale impatto ha sulla società, e non avere appunto un atteggiamento così di superiorità. Ecco, Pietro era questo: intelligenza brillante, curiosità e un calore umano davvero fuori dal comune.
Quindi chissà che se Rai 3 o qualcuno di questi canali gli facciano un omaggio, nel caso ve lo segnaliamo. Fred. Primo appuntamento della settimana, The Soup of the Day, con la Generation D.O. A rappresentarla e inaugurare appunto questa settimana c'è Matteo Gatta, che torna su Fred. Bentornato.
Ciao, grazie a voi per avermi invitato.
E appunto, infatti, non l'ho detto a caso, torni perché gli ascoltatori di Fred già hanno sentito la tua voce.
Ricordano
sicuramente, infatti stanno aspettando tutti te oggi, perché ritorni dopo la tua prima apparizione in qualità di uno dei tre protagonisti di Est, Dittatura Last Minute, di Antonio Pisu, che era stato presentato alle Giornate degli Autori a Venezia 77, e quindi sono contenta di ridarti il benvenuto. A Venezia c'era Martina.
È un grandissimo sequel.
E infatti mi piace.
È meglio della Camera dei Segreti.
Sì, esatto, perché quella è stata una tua breve apparizione, qui speriamo di prenderci qualche minuto in più. Allora, facciamo un po' un viaggio arretroso nel mondo di Matteo. In realtà tu sei un giovane di teatro, perché inizi col teatro e mi sembra che fosse quello il tuo primo amore.
Sì, di fatto continua a essere, diciamo, la mia passione e il mio lavoro principale, nel senso che prima di questo film, prima di questa esperienza con l'agenzia, ho fatto l'Accademia di Teatro al Piccolo, ho studiato di 3 anni e fondamentalmente adesso sono di mezzo con problemi teatro, scritture teatrali, regie, mi occupo un po' di tutto teatro e poi faccio provini per il cinema. L'esperienza del film è stata bellissima, quindi la speranza è di replicarla.
Eh sì, intanto perché ricordiamo non solo Venezia 77, ma poi c'è stato un bel percorso nonostante quest'annus horribilis in termini di sala.
Sì, guarda, perché... no, quella è stata la grossa sfiga della produzione, perché chiaramente avevano investito una quantità enorme di soldi nella prima uscita a livello di pubblicità, certo, di disponibilità, cioè avevano 100 sale cinematografiche pronte, trovate da soli, e poi dopo il coronavirus ora le sale sono una trentina mi sembra, quindi c'è stata chiaramente una grossa perdita. Siamo andati in streaming per un periodo,
sì, infatti,
sulle principali piattaforme.
C'è stata l'uscita VOD, però ho visto anche da quello che scriveva Antonio che comunque qualche uscita sala la state rifacendo, quindi un piccolo, seppur piccolo, riscatto c'è.
Sì, ho fatto un po' di presentazioni, la gente è felice, guarda, a livello di critica è stato veramente un successo il film e chiunque lo vede me ne parla molto bene, quindi il peccato è stato quello di non aver potuto avere un'uscita come dire biologica nelle sale, che no, dà successo,
certo. E anche
però
la soddisfazione,
speriamo di recuperarlo in un modo o nell'altro,
certo. Poi manca quella soddisfazione dell'interazione col pubblico che è mancata a tutti.
Sì,
abbiamo avuto
quella... poi sai, sono attore teatrale.
Sì, esatto. Sì, esatto.
Hai bisogno della gente lì.
Sì, ti senti un po' così, come dire, deturpato.
Sì,
di qualcosa.
Dammi le persone, dammi le persone.
No, però è anche uno, ecco, specialmente l'attore di teatro lo fa principalmente perché il contatto è proprio l'interazione col pubblico,
certo,
il riscontro è fisiologico. A parte odori, come dico io, dico sempre l'odore del palco, cioè ci sono certi odori, io sono prustiana, tipici.
Non farmi piangere.
Okay, okay.
Che sono 2 anni che l'odore del palco mi assale solo di notte ormai.
E allora passiamo a cose un po' più, diciamo, felici, e cioè ognuno di voi, ormai chi ci segue lo sa, ognuno di voi della Generation Dio ha dovuto confessare qual è il suo artista, uno degli artisti di riferimento che più l'ha ispirato. Tu chi hai scelto, Matteo?
Io ho scelto Marcello Mastroianni e non mi voglio nascondere dietro un dito, però la vera verità dietro questa scelta, che è facile dire Marcello Mastroianni sei andato sul sicuro, perché quel furbetto di Serpico ha scelto Carmelo Bene, dopo che l'ho visto ho detto
esatto.
Vabbè, però la cosa fondamentale è che io, mea culpa, mea grandissima culpa, non sono tutto sto gran cinefilo, e quindi sono andato per film preferito e ho detto 8 e mezzo, sono banale, però lì è strepitoso, dopo che vedi Mastroianni recitare in 8 e mezzo ti basta per tutta la vita. Poi l'ho visto in qualche altro lavoro di scuola, poi mi sembra l'ho visto anche, ora non vorrei dire una cavolata, però Cronache di poveri amanti, fondamentalmente Guido in 8 e mezzo, Mastroianni
comunque
sì, spettacolare. Se me lo porto dietro.
Ma ecco appunto, allora, senza insultarti per questa poca cinefilia, lasciamo stare, non c'è abbastanza tempo, però ecco, che tipo di lezione, tra virgolette, per un attore può portare il lavoro di Marcello Mastroianni?
Guarda, guardando 8 e mezzo hai una sensazione stranissima di vedere come il regista dentro al film. Vabbè, lì c'è quel doppio gioco ovviamente di Mastroianni, che interpreta una sorta di alter ego di Fellini, no?
Sì.
Però a livello più profondo è proprio la messa in pratica di quando si parla di un attore autore, no? Di un attore che arriva e forgia col suo personaggio parte della sceneggiatura, nel senso che il suo la sintonia con quello che sta facendo è talmente profonda che il suo non fare, perché di fatto è un continuo sottrarsi, il gioco di Mastroianni in quella pellicola, è costitutivo, il vuoto è costitutivo stesso dell'opera. Giuro che non me lo sono preparato questo discorso,
infatti
è costitutivo stesso dell'opera, e questa cosa è magica, come dopo tutto è magica, magico 8 e mezzo, magico, certo. Fellini, tutto quel mondo lì, quindi questa è un'impronta di personalità discreta, è bellissima da vedere, secondo me, bellissima.
avrai sentito almeno quello di Serpico, l'hai ascoltata, perché appunto, vabbè, no, forse no,
io mi rifiuto
perché...
di ascoltare le robe che dice Serpico.
Esatto. Però ovviamente
abbiamo le nostre corrispondenze WhatsApp, sembrano le lettere d'amore tra due adolescenti.
Belli siete. Però devo dire che una domanda che ho fatto quasi sempre ai tuoi colleghi, e quindi la faccio anche a te in questo caso, forse un po' prevedo la risposta, è: visto che il remake è tanto di moda, uso questo termine anche un po' dispregiativo, se dovessero fare un remake di un film con Mastroianni, e quindi e tu potessi interpretare appunto il ruolo, fare il ruolo di Mastroianni in quel film, che film sceglieresti?
E me lo chiedi, il romagnolo, ce l'abbiamo tutti nell'immaginario quella cosa. No, mi dispiace continuare a essere ripetitivo in questa intervista, però il mio film preferito, ti racconto questa storia. Un po' di tempo fa stavo scrivendo uno spettacolo che poi è stato prodotto per il teatro, che si chiama Amore, che ha vinto un bando di produzione nel 2019 e parla di una storia d'amore, nulla di eclatante.
Ma dai, amore? Covi...
Esatto, non lo diresti. Però mentre lo covi tu dici: Madonna, c'è anche questo significato politico, poetico, guarda qua tutte le ramificazioni. Poi di fatto è una storia d'amore. E mentre lo stavo scrivendo ho visto 8 e mezzo, perché con la classe siamo stati invitati a casa di un critico teatrale, Maurizio Porro, che ci ha fatto vedere questa pellicola.
Certo.
E io mi ricordo di non aver più toccato il quadernino in cui prendevo appunti per Amore per 2 mesi, perché ho detto: tutto quello che c'era da raccontare l'ha raccontato. Ed è lo stesso effetto che mi ha dato un po' a Mark Ord. Quindi c'è qualcosa lì.
Certo.
C'è qualcosa tra le piadine e le tabaccaie che ci... che in qualche modo ci racconta molto bene. E ripeto, quella parte lì, quella parte di Guido racconta tutto, tutto, è incredibile. Io la farei molto peggio, mi dispiace. Ha fatto bene a scegliere Mastroianni.
Quindi non modificheresti, vabbè, ma come fai a ripetere un film di Fellini con tutto? Cioè, là sarebbe impossibile dall'inizio alla
Bisogna
fine.
Bisogna fare come in BoJack Horseman, l'hai visto che gli fa fare il film di Secretariat, però poi fa schifo e quindi lo sostituisce completamente con la sua immagine in 3D. Ecco,
ecco, sì.
Quello è come affrontare 8 e mezzo, con l'ausilio tecnologico.
Sì, sarebbe tempo straperso, non che remake normalmente ci soddisfino quasi mai, però in questo caso proprio una roba dissacrante. E allora, visto che, guarda, sono tentata da chiederti: ma perché poca cinefilia? Scusa, devo chiederlo, ho questo spasmo.
Allora, sì, un po' perché io sono uno spettatore ossessivo compulsivo, per cui non riesco a guardare tante cose, ma riesco a guardare una cosa 60.000 volte.
Stai bene anche tu.
Dopo che ho fatto il pieno di un film, faccio fatica a digerire un altro. Però ho avuto dei piccoli percorsi. Da giovane mi ero guardato tutti i film con Kevin Spacey perché mi piaceva da morire a un certo punto. Poi mi sono fatto un giro nei film. Vabbè, ho provato a guardarmi 3-4 film di Fellini, però di base è un'interazione un po' statica la mia con lo schermo, devo dirti la verità. Sono un grande spettatore di teatro, mi piacciono molto le cose vive,
sì,
ma faccio fatica a mettermi lì. Un'altra esperienza è quella della sala cinematografica, quella la faccio sempre molto volentieri, però se c'è da recuperare dei film storici, delle cose così, mi vedi un po' più zoppicare.
Quindi hai sofferto particolarmente quest'anno?
Ho sofferto particolarmente quest'anno e mi sono dovuto rifugiare nelle serie, che invece per me sono come la cocaina.
Ah, vedi?
Per qualcuno che pippa.
I linguaggi si stanno contaminando un bel po', eh?
Assolutamente no, ora si può dire che le serie sono fondamentalmente dei grandi film scorporati per quanto riguarda la grandezza del concept che c'è sotto. Prima ho nominato BoJack Horseman, potrebbe essere benissimo un capolavoro messo in qualsiasi vetrina delle cineteche.
E quindi mi hai dato un bell'assist. Cosa vorresti ci fosse nel tuo futuro? Quindi cinema, serie TV, teatro, tutto.
Allora, sai, io quello che mi auguro per il mio futuro fondamentalmente è quello di poter mantenere una certa libertà e indipendenza artistica. e quindi di poter non essere condizionato tanto dal media di quello che si va a fare, della forma di quello che si va a fare, quanto essere fedele a un certo tipo di ricerca artistica e di non so come dirti, integrità.
Sì.
No?
Sì, sì,
poi
sì,
adesso
sì,
magari
chiaro,
faccio discorsi
no, però,
più grandi di me. Però nel mio
un giusto obiettivo
di conservare, esatto, quel tipo di percorso. L'esperienza al cinema mi è piaciuta, non credevo che mi potesse piacere così tanto, ti dico la verità. Mi è piaciuta tantissimo perché, vabbè, fondamentalmente perché tutti erano incredibili e siamo diventati tutti molto amici con gli altri due ragazzi che sono protagonisti con me, Lodo Guenzi e Jacopo Costantini, col regista, e questa cosa è venuta fuori secondo me nel film.
Sì, sì, sì,
e finché succede questo possono farmi fare quello che vogliono, anche le pubblicità,
mm-hmm,
finché crea questi tipo di relazioni, questo tipo di connessioni, questo tipo di sintonia. Questo è quello che cerco dall'arte e non tanto un'idea di successo, di realizzazione in termini di lavori.
In più hai detto che scrivi.
In
per
più
il teatro.
Scrivo, sì, è una passione che è nata durante la scuola, appunto, con un amore sciagurato e da lì mi sono messo a scrivere come un matto e effettivamente ha pagato perché l'ho prodotto. È stato uno spettacolo molto molto bello, secondo me ci siamo divertiti a farlo, abbiamo fatto 4 repliche, pensavo di conquistare il mondo e poi ci ha fermato una pandemia globale.
Dai, però la cosa.
Però non molliamo niente.
Esatto, poi in più, ecco, che è stato un mal comune mezzo gaudio che è magra consolazione, ma vuol dire che a un certo punto torneremo e torneremo col botto.
Me lo auguro, guarda, me lo auguro. Però ci sono sempre progetti in cantina. Ora addirittura sto scrivendo un libretto d'opera per un mio amico che si diploma al conservatorio, sì, su Sant'Agostino, perché mi piace prenderle
così
facile.
Sì, esatto, sì, infatti uno proprio così
botto e senza senso.
Va bene, perfetto, quindi veramente non ho parole per chiudere questa intervista e la chiudo come ho fatto anche con i tuoi colleghi, perché è un augurio che sento e cioè io spero di rincontrarti presto, di reintervistarti presto su Fred, ma la prossima volta di persona.
Molto volentieri, facciamo il prigioniero di Azkaban.
Guarda, perfetto per me.
Siamo al numero 3, no?
Adorerei, è quello, è uno dei migliori, no?
È uno quindi, dei migliori, assolutamente.
Perfetto.
Grazie mille.
Grazie Matteo Gatta, in bocca al lupo per tutto.
Grazie, Crepi. Ciao. Fred Film
Radio. Ed eccoci arrivati all'appuntamento sui consigli su cosa vedere stasera. Angela Prudenzi, stupiscici.
Beh, vi stupisco con un capolavoro,
ecco.
Qua lo dico proprio senza infingimenti, nel senso che è considerato da tutti veramente un capolavoro, Rai Movie 21:10, Il fiume rosso di Howard Hawks, con John Wayne e Montgomery Clift. Il film è ambientato subito dopo la fine della guerra di secessione, un allevatore di bestiame interpretato da John Wayne deve trasportare la sua mandria al di là del fiume rosso e lo accompagna in questo lungo viaggio il figlio adottivo Montgomery Clift. Sono due personalità assolutamente all'opposto, ovviamente come è nel suo carattere a John Wayne tocca la parte del duro, perché è un uomo tutto d'un pezzo, anche rigido, e che ha verso questo giovane un atteggiamento molto duro, perché vuole che cresca, che diventi un vero uomo, no? Quindi lui è tutto cinismo e forza incredibile, mentre dall'altra parte la figura di Montgomery Clift non può che essere invece segnata da una fragilità, da una vulnerabilità che l'uomo più grande, più anziano non riesce a comprendere, perché vuole che cresca. Quindi per tutto il film c'è questo scontro sotterraneo che fa da sfondo a un vero spostamento di questa mandria, che è assolutamente incredibile. Il film si apre proprio su un passaggio di grande effetto visivo, perché c'è tutta questa partenza della mandria, è una roba straordinaria, sembra quasi un pezzo di documentario per la forza che ha, e alla fine del viaggio queste due questi due uomini così diversi che si sono scontrati finiranno per capire che invece li unisce un grande rispetto e un grande amore. Ecco, è evidente che il tema edipico è molto forte nello scontro tra padre e figlio non figlio. Alcuni hanno anche azzardato che in realtà dietro questo scontro e questa invece affettività sotterranea ci possa essere anche un gioco, come dire, un amore larvatamente omosessuale. Ecco, non so quale delle due visioni scegliere, resta il fatto che lo scontro tra i due è veramente una delle cose più belle che un western abbia mai raccontato. Poi appunto alla regia c'è Howard Hawks, che è un grandissimo regista di western, e questo è considerato uno dei grandi western, insomma, tra i primi 10 western sicuramente. Il Fiume Rosso è in bianco e nero, ma ti sembra di vedere tutti i colori, ecco, ti sembra di vedere proprio il rosso del passaggio su queste terre battute. Insomma, film da non perdere. Il Fiume Rosso, Rai Movie, 21:10.
Fred Film Radio. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di inizio settimana di The Suppo Today, ma abbiamo ancora tante notizie, e in questo caso notizie seriali di cui parlare. Una che mi sta particolarmente a cuore, il cui teaser mi ha fatto già commuovere, anche se erano, diciamo, 4 secondi di fotogramma. Parliamo della reunion straattesissima di Friends, che sarà in programma, se non sbaglio, su Sky il 27 maggio, quindi a breve si piange tanto, secondo me.
Ma secondo te si piange perché io mi chiedo, non riesco a
perché ci mancano
che cosa, ci mancano che cosa andiamo a vedere.
Io spero quasi nulla, nel senso, come dire, cerco di spiegare, di elaborare. Cioè, spero che non abbiano preso nessuna decisione, come dire, determinante, catartica, qualcosa che può cambiare, come dire, tutto l'ordine delle cose che ci eravamo immaginate, e quindi che coltivino solo qualcosina e preferiscano fare cose del tipo un po' a Marcord, senza per forza dover far vedere, non lo so, qualcuno divorziato o qualcuno che non è riuscito in qualcosa, cioè, mettere un po' di tristezza inutile, ma puntare molto sulla nostalgia e sul fatto che ci mancava stare in compagnia di questi personaggi e di quell'umorismo lì.
Beh, poi da quello che si sa sarà molto improvvisato anche.
Ecco.
Quindi, ecco, non essendoci probabilmente una trama, una sceneggiatura di ferro, necessariamente tutti questi sottotesti drammatici saranno cancellati. Quindi io la vedo come te, cioè ritroviamoci, stiamo insieme e verranno a trovarci anche degli amici.
No? Esatto.
Che si fanno dei nomi, ecco.
Chiara, quindi immaginati che se questa cosa sarà fatta effettivamente così, con tanta improvvisazione e una trama un po' più, diciamo, leggera, labile, mm-hmm. pensa quanti bloopers ci saranno, per quanto andremo avanti a vedere dietro le quinte, scene tagliate.
Cioè, io sono con la baba
un mese, cioè, e mezzo, due tra... fino a settembre,
cioè,
tu e il nostro amico Roberto
Broia, Broia, infatti,
peggio di te, secondo me ci farete una capoccia tanto.
Sì, noi già noi, tu devi sapere che, ecco, questa piccola, Roberto Broia, head of theatrical production di Eagle Pictures, siamo amici da tempo, e parte della nostra amicizia si basa su continue citazioni di Friends, ma proprio botta e risposta, meme, è un continuo, per cui siamo ovviamente siamo pazzissimi rispetto a questa reunion, e continuiamo a botta e citazione a passarci questi teaser così, quindi veramente credo che sì, usciremo fuori di testa.
Sì.
Io volevo cambiare il mio nome,
uscire fuori di testa noi anche,
ecco, sì, soprattutto quello.
Volevo cambiare il mio nome in Miss Chen and the Bong, per esempio, quindi Va bene, io spero appunto che richiamino anche a una serie di battute dinamiche fondamentali, ecco, questo mi aspetto. Invece di altra serie dobbiamo parlare, nuovissima, e che Angelo si è fatto la nottatona per vedersela.
Sì, perché no, ho cominciato a cena così dicendo guardo una puntata, poi continuo e non sono riuscito a smettere, e alle due ero ancora lì. No, si parla di Halston, la serie su Netflix, sul il più famoso, credo, stilista americano della, diciamo, degli anni 70-80, quello che era riuscito a creare una maison esattamente come gli europei, primo caso negli Stati Uniti, poi è stato seguito e copiato da altri, ma lui è stato un diciamo un precursore che ha creato una maison che era completamente era proprio il marchio come ce l'immaginiamo adesso, che però negli anni 70 non era esattamente una cosa comune. La serie su Netflix, 5 puntate secche, prodotta da Ryan Murphy, non diretta mai, ma solo prodotta da Ryan Murphy, e prodotta anche da Christine Vachon di Killer Films, che è una diciamo
un'autorità
grande, famosa, un'autorità sulla sia sulle biografie che sulla produzione di film, serie.
Ha prodotto Carol
anche, cioè. Ecco, esatto, ha prodotto Carol, ha prodotto quasi tutti i film di Todd Haynes, è una che a cui piace sporcarsi le mani, e in questa storia sporcarsi le mani era assolutamente necessario, perché la storia di Halston è una storia di alti e bassi, di diciamo vittorie e cadute, super cadute, tutta ambientata nel glamour, nel glossy world degli anni 70-80, con un Ewan McGregor che è pazzesco, a parte che sono riusciti a farlo anche somigliante, cioè non gli hanno fatto niente in faccia, però i capelli, i vestiti, lui si è veramente immedesimato in tutto, anche nei micromovimenti, i bravi attori fanno quello, no? Non è che sì, diventano il personaggio per i particolari che riescono a mettere tutti insieme. Se qualcuno ha la possibilità di vedere un documentario su Halston che era uscito un paio di anni fa, e poi vedere l'interpretazione di Ewan McGregor, le mani, cioè io ero sconvolto da come muoveva le mani e come teneva le sigarette. Halston aveva delle mani molto affusolate, Ewan McGregor ha delle mani un po' più spesse, però non faceva differenza. E ovviamente tutto cioè sono state fatte delle scelte molto più precise e molto meno casuali rispetto alle scelte che ogni tanto Ryan Murphy fa, anche nel cast, perché la storia di Halston, della sua maison, dei suoi collaboratori e dell'amicizia intensa, profonda con Liza Minnelli, che lui trasforma da la eterna figlia di Judy Garland al personaggio iconico che poi è diventato, cambiandole il look, quell'amicizia è il perno di tutta la storia, uno dei perni della storia. E la scelta dell'attrice che fa Liza Minnelli è perfetta, esattamente come è perfetta la scelta dell'attrice che fa Elsa Peretti. Elsa Peretti era una modella italiana che Halston, amica di Halston, si innamora di Halston, poi Halston era smaccatamente omosessuale, quindi non, da quel lato non sarebbe potuto succedere niente, però diventa la sua musa, la sua ispiratrice, e in questo caso sono riusciti a trovare un'attrice che si chiama Rebecca Diane, che assomiglia in modo spietato, se posso dire, a Elsa Peretti da giovane, quindi racconta attraverso di lei anche il rapporto con il mondo esterno, che per Halston diventava sempre più questo un mondo che lui non considerava, che è stato poi il motivo della sua caduta anche artisticamente, e Elsa Peretti, che poi è diventata una delle creatrici di gioielli più influenti degli ultimi 50 anni. Ha cominciato per gioco con Alston, è passata a lavorare per Tiffany e poi è diventata la stilista di gioielli che ha fatto la differenza nel secolo scorso. La serie è super glamour, come solo Ryan Murphy sa fare, molto più profonda e molto più intensa, ecco, molto più drammatica. Ha una ricostruzione estetica sia dal punto di vista scenografico che dal punto di vista dei costumi impressionante. Soprattutto c'è una puntata e mezza di queste cinque che si svolge all'interno, in cui una buona parte si svolge all'interno dello studio 54, che hanno ricostruito perfettamente uguale, identico, e riuscendo a rendere esattamente la stessa atmosfera che c'era. E un applauso assoluto è che stranamente rispetto alla norma, quando vengono raccontati dei personaggi che avevano una vita privata sessuale un po' diciamo intensa e anche poco
colorata.
Sì, molto, no, colorata. Molto colorata, molto colorata, ecco, diciamo così. Il racconto e la descrizione di questa parte della loro vita viene tenuto un po' in disparte. In questo caso invece è centrale ed è molto grafica questa cosa. Non è porno, assolutamente, c'è dello stile, però nulla viene nascosto, ed è una dimostrazione di onestà nei confronti dello spettatore che secondo me pagherà in,
ecco,
senso
non
positivo.
Paga con la famiglia, per chiudere, ecco. Posso dire che non ha pagato con la famiglia, perché i parenti di Halston si sono detti contro questa serie, che non è stata da loro approvata,
ecco.
E Leslie Frohwick, nipote di Halston e anche direttrice della fondazione, ha detto che questa serie appunto è totalmente inventata, che ci sono dei passaggi che non corrispondono al reale svolgimento dei fatti, alla vita dello zio, e rimanda a tutti al documentario del 2019 di Frederick Cheng, che si chiamava Halston, perché lì si racconta il vero creatore di moda.
Cioè, sì, però probabilmente non si racconta il vero uomo che c'era dietro il creatore di moda, e poi è comunque finzione, e in un documentario sicuramente non puoi documentare la vita privata, perché non ci sono documenti che ti aiutano a documentarla.
Vabbè, diciamo che il nostro intento era quello di dirvi Alston su Netflix, vedetelo perché vale la pena, e poi vi potete formare la vostra idea. E noi quindi chiudiamo definitivamente questa puntata con questo straconsiglio della riunione di Friends. Poi parleremo quando avviene, cioè il 27 maggio. Grazie ai miei angeli, Angela Prudenzi e Angelo Acerbi. Io sono Chiara Nicoletti e noi ci risentiamo domani alla stessa ora, alle 10, sul canale italiano ed Entertainment di Fred, in podcast, in replica, dovunque volete. Noi siamo lì sempre su Fred, The Festival Insider. Ciao a tutti.
Fred Film Radio, this is Nicolò Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami sono Bor Pluterski.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.